Fatto Giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia.
Il tribunale ha deciso, Silvio Berlusconi andrà ai servizi sociali in un centro di assistenza anziani, obbligo solo per una volta a settimana, potrà andare a Roma dal martedì al giovedì se autorizzato. Secondo l'Istat, lo sconto fiscale programmato dal governo varrà 714 euro per le buste paga delle famiglie meno abbienti, ma la Banca d'Italia avverte, i tagli di spesa per il 2015 non bastano a conseguire i risultati programmati. La borsa non premia le scelte del governo, il giorno dopo le nomine e il ricambio ai vertici delle società quotate i titoli sono negativi, si rinnovano anche i consigli di amministrazione, andremo nel dettaglio tra poco. La vicenda degli embrioni scambiati, i genitori genetici presentano denuncia, nessuno si è fatto vivo con noi, denunciano tramite l'avvocato, sentiremo l'intervista tra poco, abbiamo saputo la notizia dalla televisione, dicono, controlli in corso su altre coppie. L'Emiro blocca gli accessi ai parcheggi dietro alcune spiagge della Costa Smeralda, la rabbia del comune di Arzachena, in questi minuti in consiglio si discute l'esproprio, parleremo col sindaco tra un attimo. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, che se volete potete commentare al 349-238-6666 via sms naturalmente, scrivendomi su Twitter se volete, mi trovate Simone Spezia oppure sulla nostra pagina Facebook. L'apertura naturalmente è dedicata alla vicenda di Silvio Berlusconi, era attesa per stamattina la decisione del tribunale e dunque è arrivata Elisabetta Fiorito. Ciao, buongiorno.
Sì, buongiorno Simone, lavorerà in un centro anziani una volta a settimana Silvio Berlusconi, che ha affidato in prova ai servizi sociali, quindi niente arresti domiciliari, presterà assistenza agli anziani una volta a settimana per 4 ore consecutive in una struttura di Cesano Boscone, la Fondazione Sacra Famiglia. Il centro si occupa di persone con gravi disabilità e anziani non autosufficienti. Condannato il cavaliere per frode fiscale dovrà scontare 1 anno di pena. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha quindi accolto la richiesta della difesa contro gli arresti domiciliari, ma Berlusconi non potrà lasciare la Lombardia, se autorizzato però potrà recarsi a Roma per proseguire la sua attività politica dal martedì al giovedì, rientrare però ad Arcore nella serata di giovedì entro le 23 e per 1 anno non potrà uscire di casa oltre le 23. Bocciata quindi la proposta di motivatore in un centro disabili nei dintorni di Arcore. Comunque soddisfazione degli avvocati Franco Coppi e Nicolò Ghedini per una soluzione che loro definiscono equilibrata e soddisfacente. A questo punto, Simone, è atteso l'inizio della campagna elettorale del leader di Forza Italia, già previsto per domani. A te.
E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Intanto era prevista per oggi la decisione della Cassazione su Marcello Dell'Utri. Che novità abbiamo, Andrea Viali?
La novità, Simone, è che in Cassazione si andrà probabilmente ad un rinvio dell'udienza dalla quale, lo ricordiamo, è atteso il verdetto definitivo sul lungo e complicato processo a carico di Marcello Dell'Utri, condannato a 7 anni in primo e in secondo grado a Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa. Questo rinvio è stato chiesto per motivi di salute nei giorni scorsi dai 2 avvocati dell'ex senatore, uno dei fondatori di Forza Italia. Entrambi i legali oggi hanno mandato un certificato medico. Ora a decidere in giornata saranno i giudici della prima sezione penale della Cassazione e sembra probabile uno slittamento di 1 mese di questa udienza, e entro 1 mese tra l'altro dovrebbe arrivare anche la risposta da parte delle autorità libanesi sull'estradizione chiesta dall'Italia per Dell'Utri, che sabato scorso è stato arrestato, lo ricordiamo, in un lussuoso albergo di Beirut dopo alcuni giorni di latitanza. Simone.
Grazie ad Andrea Viali anche per questi aggiornamenti. Passiamo a quelli economici, perché stamattina ci sono state audizioni importanti in merito al DEF, il documento di economia e finanza, in particolare quella dell'Istat, che ha fatto come da suo dovere i conti sulle riforme, sui tagli fiscali previsti. Vincenzo Miglietta, buongiorno.
Sì, buongiorno dall'Istat. Simone, come era prevedibile, i numeri, le proiezioni su quello che potrebbe essere l'impatto futuro delle misure fiscali programmate da Palazzo Chigi, il guadagno medio annuo dello sconto IRPEF previsto dal governo sarà allora di 714 euro per le famiglie meno abbienti, scrive l'Istituto di Statistica. Lo sconto scende gradualmente fino a 451 euro per le famiglie con un reddito maggiore. Quanto al taglio del 10% dell'IRAP previsto dal DEF, dovrebbe riguardare 620.000 imprese, 2 su 3 lavoratori e delle società considerate. Sull'andamento macroeconomico l'Istat calcola poi che dal 2008 al 2013 c'è stata una perdita di quasi 1 milione di occupati, vi sarebbe al contempo una moderata ripresa del PIL nel primo trimestre di quest'anno con un più 0,2%. Secondo la Banca d'Italia tuttavia la ripresa resta fragile, da qui un avvertimento dall'istituto guidato dal governatore Visco: è importante che l'azione riformatrice sia nei fatti incisiva e coerente. Mentre i tagli della spesa pubblica nel 2015, sempre secondo Banca Italia, non bastano. Di crescita parla infine anche la Corte dei Conti. La sfida su questo punto, avvertono i magistrati contabili, è senza prove d'appello. È tutto, linea allo studio.
E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Le nomine nelle società di Stato. Innanzitutto la reazione della borsa, poi ci torneremo più avanti. Finmeccanica perde il 3,96%, Enel l'1,20%, Eni in calo dello 0,05%, ma molto ci si è concentrati su presidenti e amministratori delegati. Ieri però sono arrivate le liste anche per i consigli d'amministrazione.
Il vero renzismo, più che nei nomi dei nuovi vertici delle società pubbliche, lo si scorge spulciando i componenti dei consigli di amministrazione, quelli che non avranno incarichi operativi. Le liste certamente sono frutto di mediazioni, infatti compaiono nomi considerati vicini a vari leader, da Enrico Letta ad Angelino Alfano, ma questa volta il cosiddetto bilancino non sembra sia stato usato con la perizia di un tempo. E a parte rari casi di politici più o meno puri, transitati in passato dal Parlamento e dal Governo, o ora direttamente alle stanze societarie pubbliche, nei consigli entrano molti manager e professionisti, alcuni dei quali legati o vicini al Premier Matteo Renzi, come l'economista di Chicago Luigi Zingales, che con le sue posizioni molto coraggiose in materia finanziaria ha ispirato il Premier su alcuni passaggi programmatici in economia, o come l'esperto di televisione e comunicazione Antonio Campo Dall'Orto, già a capo di MTV e della 7 e uno dei protagonisti simbolo della Leopolda, luogo da cui è nato il renzismo. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Solo incarichi di presidenza per le donne nominate da Renzi, e si è detto, insomma, sono ruoli solamente di garanzia, almeno sulla carta, non ruoli operativi. Dunque sentiamo che cosa ne pensano due persone. Abbiamo chiesto alla nostra Valeria De Rosa di raggiungere Luigi Arturo Bianchi, innanzitutto ordinario di diritto commerciale alla Bocconi.
Dipende dai poteri che sono associati alla presidenza. Se il presidente ha delle deleghe importanti sul sistema di controlli interni, sulla compliance, su una serie di funzioni di staff, può incidere su degli aspetti significativi. Se il presidente ha solo la comunicazione, le relazioni istituzionali e poco altro, è un presidente di un po' di facciata. La vera difficoltà e debolezza di queste persone che si troveranno a dover affrontare un ruolo di presidente è che si confrontano con persone che sono cresciute nella struttura, manager con una grossa esperienza operativa. C'è uno svantaggio competitivo per chi viene da fuori, che la battaglia è impari. Anche se ci fosse un uomo non cambierebbe niente.
Ribadisce invece il ruolo di garanzia Gian Domenico Mosco, ordinario di diritto commerciale alla Luis Guido Carli di Roma.
Se il presidente non è un amministratore esecutivo, può svolgere un ruolo di contrappeso rispetto all'amministratore delegato. Ha un ruolo fondamentale per evitare che tutto il potere si concentra in mano all'amministratore delegato. Non è un ruolo esecutivo, ma è un ruolo di monitoraggio, di controllo, di garanzia che la società rispetti le regole di governance e di controllo interno. Certo, il presidente deve avere la capacità, la professionalità, l'autorevolezza e la competenza per entrare nel merito delle questioni.
Il punto di Stefano Folli.
I dubbi dei mercati sulla pioggia di nomine nell'economia pubblica vogliono dire soprattutto una cosa, che c'è bisogno di tempo per valutare certe scelte che per ora sono indecifrabili quanto a prospettive strategiche al di là della competenza di alcuni dei nominati, ma vogliono dire anche altro. Questo metodo, cioè l'infornata dei nuovi manager statali, richiama un po' troppo l'attenzione sul grande peso dell'economia pubblica negli equilibri italiani e di conseguenza suscita qualche diffidenza sui mercati, specie quando l'operazione rinnova momento viene fatta pagando uno scotto non indifferente alle logiche politiche e anche alle esigenze mediatiche. I nomi possono andare bene, ma sarebbe utile che Renzi non desse l'impressione di aver voluto creare un sistema di potere intorno a sé. Meglio sarebbe se l'accento fosse posto sulle strategie di questi grandi gruppi, sui temi di una vera concorrenza, sulle novità che i consumatori possono aspettarsi nel medio termine. Non è chiedere troppo.
Un'altra notizia di economia di questa mattina: che Campari acquisisce il 100% dei Fratelli Averna, la storica azienda di Caltanissetta, produttrice, vabbè lo conoscete, l'omonimo amaro, e titolare anche dei marchi Braulio, Limoncetta e Frattina. Notizia di oggi: il costo dell'operazione nel complesso di 103,75 milioni di euro, composto da un prezzo di 98 milioni e da un debito finanziario netto di 5,75. Veniamo alla cronaca con gli aggiornamenti sul caso dello scambio di embrioni.
L'ultima definitiva parola spetterà al DNA. È per questo che per le quattro coppie che il 4 dicembre scorso si sono sottoposte al trattamento di fecondazione assistita presso l'ospedale Pertini di Roma si procederà a breve ad una comparazione tra il loro patrimonio genetico e quello contenuto nei villi coriali dei due feti, villi coriali conservati presso il centro Sant'Anna che ha effettuato la villocentesi. Gli esami saranno effettuati con procedure non invasive e ripetibili, si svolgeranno in tempi brevi e daranno risultati scientificamente attendibili, assicura la direzione dell'ospedale, che in via preventiva ha comunque sospeso tutti i trattamenti. Solo con i test alla mano dunque si saprà se c'è stato uno scambio di gameti, di embrioni o di referti, come ipotizza qualcuno, ma intanto cresce l'ansia delle coppie coinvolte, di quella che sta portando avanti la gravidanza e che si chiede tra l'altro dove siano finiti i propri futuri figli biologici, ma anche di quelle cui embrioni potrebbero essere stati impiantati nell'utero di un'altra donna, e si diffonde la psicosi. Centralini del Pertini sono stati presi d'assalto da coppie che si sono sottoposte in passato a cicli di inseminazione. La struttura si impegna a effettuare test sui bambini a chi lo vorrà. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Siamo indignati, nessuno ancora si è fatto vivo con noi, così la coppia i cui embrioni sarebbero appunto stati impiantati nell'utero di un'altra donna, e siamo sempre al caso dell'ospedale Pertini di Roma, sarebbero insomma i genitori genetici per così dire. Le loro parole sono affidate all'avvocato Pietro Nicotera, che questa mattina ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica. Sentiamolo, sempre intervistato da Alessandra Schepisi.
Questa mattina abbiamo depositato questa denuncia presso la Procura di Roma, chiedendo l'apertura di un fascicolo affinché vengano acquisite tutte le cartelle cliniche, vengano effettuati tutti i test sotto il controllo della procura, perché non ci fidiamo più di questo ospedale, perché nonostante loro lo sappiano da un mese e mezzo, questa signora e il marito che io assisto non sono stati degnati neanche di una telefonata da un mese e mezzo. Hanno tentato di contattare la struttura, nessuno risponde, nessuno li contatta, non hanno fatto niente.
L'hanno saputo tramite il giornale, perché tramite il giornale si parla di quest'altra coppia.
Loro l'hanno saputo il 4 domenica a luna, quando hanno sentito il giornale. Inizialmente la signora ha pensato, diciamo, ma guarda, proprio il trattamento a cui mi sottopongo io da circa 2 anni. Poi ha sentito l'ospedale Pertini, dice, ma ancora più preoccupata. Quando ha sentito il 4 dicembre, 4 coppie, una ha avuto esito negativo, cioè lei, gli è crollato il mondo addosso.
Quindi lei ha il sospetto di essere
la mamma di quei di 2 gemelli che sono in grembo all'altra signora, che è proprio lei che è stata chiamata e poi dopo fatta riuscire, dicendo, no, scusi, ci siamo sbagliati perché il cognome è simile. Se gli embrioni risulteranno essere i suoi, lei intende richiedere di tenere i bambini con sé.
Questo dunque l'avvocato, una vicenda che non finirà qua e naturalmente ci torneremo. Mentre invece sembra finita qua, anche se avrà sicuramente una coda di polemiche, la vicenda di Cabobo, l'uomo che uccise a picconate alcune persone a Milano. È arrivata la sentenza finalmente. Adriana Fracchia.
Sì, buongiorno. Adam Cabobo, il ghanese che lo scorso 11 maggio uccise 3 passanti a Milano a colpi di piccone, è stato condannato a 20 anni di carcere. Lo ha deciso il GUP Manuela Scudieri, che gli ha riconosciuto la semi-infermità mentale, disposti per lui anche 3 anni da passare in una casa di cura e di custodia come misura di sicurezza dopo l'espiazione della pena. Con questo verdetto il giudice ha sostanzialmente accolto le richieste del PM di Milano Isidoro Palma, che aveva chiesto una condanna di 20 anni più 6 di ospedale psichiatrico giudiziario. I difensori avevano chiesto invece l'assoluzione con riconoscimento della totale infermità mentale e hanno preannunciato che ricorreranno in appello contro la sentenza. È quello che mi aspettavo dalla giustizia italiana, per quello che mi riguarda è una pena insufficiente, vedremo se scontrerà davvero questi 20 anni. È stato il commento di Andrea Masini, figlio di Ermanno, una delle 3 vittime di Cabobo. Ha detto: in qualsiasi altro paese come negli Stati Uniti Cabobo sarebbe stato condannato alla pena di morte o all'ergastolo. D'accordo con lui anche il presidente della regione Lombardia Maroni, che in un tweet ha scritto proprio ci voleva l'ergastolo. Ricordiamo, era l'alba dell'11 maggio 2013 quando Cabobo uccise a colpi di piccone il pensionato Ermanno Masini di 64 anni, il giovane Daniele Carella di 21 e Alessandro Carolè di 40. Sono stati chiesti anche risarcimenti alle parti civili da parte del GUP, che ammontano fra i 100 e 200 mila euro per i familiari di ognuna delle 3 vittime, risarcimenti che resteranno però solo sulla carta perché il ghanese è nullatenente.
Grazie ad Adriana Fracchia. È stato arrestato il prefetto di Benevento.
Insieme al prefetto di Benevento, Ennio Blasco, sono finiti agli arresti domiciliari anche gli imprenditori Carmine e Carlo Buglione e il cognato di quest'ultimo, Erasmo Caliendo. Le indagini sono partite dal rapimento di cui fu vittima nel 2010 l'altro fratello degli imprenditori, Antonio Buglione, ad opera di un commando sardo. Dopo 40 ore di prigionia, l'uomo, che ora è indagato, riuscì a fuggire in circostanze ancora oggi poco chiare. Durante le indagini, per verificare in particolare l'eventuale pagamento di un riscatto, la Guardia di Finanza ha scoperto che le imprese di vigilanza privata dei fratelli Buglione avevano aperto filiali in alcune delle città nelle quali Blasco aveva esercitato le sue funzioni prefettizie. Secondo l'accusa, in particolare, Blasco avrebbe favorito i fratelli Buglione in riferimento a certificati antimafia e in cambio avrebbe accettato gioielli, viaggi, un'auto con autista per i suoi spostamenti e anche il pagamento di spese di lavanderia. Blasco è stato viceprefetto a Napoli e prefetto ad Isernia ed Avellino. Ad emettere l'ordinanza di custodia cautelare la procura del capoluogo irpino. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ieri si è tolta la vita una ragazzina di 14 anni. Allora, capire perché una persona si toglie la vita, specie un adolescente, è estremamente difficile. Però in questa giornata si è teso ad attribuire la responsabilità in parte al cosiddetto cyberbullismo, ammesso che esista. Saluto Elena Ferrara, senatrice del Partito Democratico.
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Che è stata tra l'altro insegnante di Carolina, una ragazza di Novara che si è tolta la vita anche in seguito a insulti ricevuti in rete. La saluto innanzitutto, sentiamo cosa succede sulle strade e poi parliamo con lei.
Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti.
Il Tribunale ha deciso, Silvio Berlusconi andrà ai servizi sociali in un centro di assistenza anziani, ma l'obbligo sarà solo per una volta a settimana, potrà andare a Roma dal martedì al giovedì. Secondo l'Istat, lo sconto fiscale programmato dal governo varrà 714 euro per le buste paga delle famiglie meno abbienti. Banca Italia avverte: i tagli di spesa per il 2015 non bastano a conseguire i risultati programmati. La borsa non premia la scelta del governo. Il giorno dopo le nomine e il ricambio ai vertici delle società quotate, i titoli sono negativi. Si rinnovano anche i consigli di amministrazione. La vicenda degli embrioni scambiati: i genitori genetici presentano denuncia. Nessuno si è fatto vivo con noi. Abbiamo saputo la notizia dalla televisione. Ci sono controlli in corso su altre coppie. E come dicevamo prima della viabilità, risaluto Elena Ferrara, senatrice del Partito Democratico. Di nuovo buongiorno. È stata insegnante di Carolina, una ragazza di 14 anni che si è tolta la vita, se non erro, l'anno scorso.
Il 5 gennaio.
In realtà è un caso un po' diverso da quello che abbiamo trattato ieri, perché ci fu una violenza sessuale di gruppo e le immagini di questa violenza sessuale furono diffuse sui social network. A causa di questa umiliazione, probabilmente anche per i fatti in se stessi, Carolina si tolse la vita. Ora lei, Ferrara, è relatrice di un disegno di legge contro il cyberbullismo ed è tra l'altro referente su questo tema all'interno della Commissione Diritti Umani del Senato. E però la prima domanda è da ex insegnante. Vorrei capire se le pesa ancora in qualche modo sulla coscienza, perché mi è sembrato di capire da interviste che ho visto in queste ore che sente ancora questo peso sulle spalle, insomma, di non aver fatto abbastanza, forse.
Ma guarda, Guardi, sì, io adesso non entro nel merito del caso di Carolina, ci sono ancora in iter le indagini e quindi ci saranno poi le risposte su quello che effettivamente è avvenuto. Però ho conosciuto bene Carolina perché l'ho avuta per 3 anni alle scuole medie, lei era appena traghettata alle scuole superiori, quindi sostanzialmente spesso in una fase anche di crescita difficile, in un momento comunque di confronto con un mondo più ampio dove sicuramente possono essere emerse delle fragilità anche per il confronto che ha avuto col gruppo dei pari. Guardi, io il senso di responsabilità lo sento e lo percepisco ancora talmente forte che l'unico modo per lenirlo è lavorare veramente in questo settore pensando ai minori, così come ho fatto, e accompagnare anche in questo percorso, diciamo, la famiglia di Carolina. Devo dire che Carolina lasciò uno scritto in cui disse: io faccio questo gesto ma anche perché non succeda ad altri, cioè quindi aveva comunque elaborato, no, la gravità di un percorso che in cui si era trovata sviluppata, e dice: questa è una sorte che non auguro a nessuno, anzi questo è un gesto che qualcuno dovrà recepire, ecco, quindi il senso di responsabilità ancora ulteriormente.
Ma esiste veramente, mi scusi Ferrara, il cyberbullismo, o esiste il bullismo e basta, che insomma poi nelle sue varie accezioni e nei vari mezzi utilizzati?
No, guardi, il problema è che il cyber, cioè diciamo, il problema della rete è che davvero amplifica enormemente quelli che possono essere dei gesti che potevano rimanere, per dire, per le nostre generazioni limitate a degli ambiti molto, a dei contesti molto più limitati. Quindi quello che succede è che improvvisamente un'enorme platea che non ha limiti di tempo e di spazio giudica o commenta o fa violenza verbale rispetto a una persona che si trova esposta, in quel momento appunto diventa vittima di una serie anche di denigrazioni, di minacce, di discriminazioni di vario genere. Quindi è chiaro che dal punto di vista, come dire, della fattispecie di reato, perché poi in realtà ci sono dei reati che il nostro codice penale identifica, sono quelli che fanno riferimento ai comportamenti, alle condotte del bullismo in generale, però lo strumento è uno strumento davvero molto pericoloso che ha degli impatti psicologici poi che danno questi esiti.
Senta, ma lei che cosa immagina nel suo disegno di legge? Immagina una limitazione all'utilizzo dei social network?
No, immaginiamo una educazione alla rete che possa rendere consapevoli i ragazzi. Naturalmente lei tenga presente che normalmente incominciano a usare il cellulare, perché poi è questo attualmente che è ancora più pericoloso rispetto alla postazione del computer, no? Che poteva anche essere un pochino più controllata dal mondo adulto. Quindi il cellulare lo mette in condizione i ragazzi, mette in mano ai ragazzi uno strumento che loro non riescono a comprendere nelle sue sicuramente nelle sue opzioni positive, ma di cui spesso non colgono gli aspetti più difficili.
Ma non è più brevemente, non è più un lavoro culturale quello che va fatto?
Esattamente,
Ferrara.
E guardi, quello che prevede il disegno di legge è sostanzialmente comunque un lavoro di formazione e informazione, però ci vuole una cabina di regia e si vogliono assolutamente delle misure forti e immediate, cioè quindi dobbiamo avere delle unità di crisi coordinate dal Ministero all'Istruzione, che comunque faccia riferimento anche ad altri ministeri, la giustizia, gli interni, perché poi c'è la polizia postale, ci sono insomma tanti temi, ci sono i provider, quindi c'è il MISE, c'è bisogno di incardinare una cabina di regia importante istituzionale che poi naturalmente traduca anche le esperienze che sono state fatte sui territori. Io credo che dobbiamo far fronte con la formazione e l'informazione, poi ci sono anche altri dispositivi all'interno di questo disegno di legge, come per esempio quello dell'ammonimento, se vogliamo andare a guardare, perché è un disegno di legge che tutela i minori, tutela le vittime, ma tutela anche i responsabili, che sono spesso assolutamente inconsapevoli. Quindi qualora non sia stata proposta querela o denuncia, c'è questo provvedimento, che è quello usato per lo stalking, che potrebbe mettere sull'avviso un ragazzo di 13 o 14 anni che non sta andando ad utilizzare bene quello strumento. Sta facendo del male.
La ringrazio, grazie ad Elena Ferrara, senatrice del Partito Democratico, buona giornata. Giovanni Centrella, segretario generale dell'UGL, buongiorno.
Buongiorno.
La chiamiamo per un fatto di cronaca, in realtà, perché abbiamo appreso questa mattina dalle agenzie che lei e sua moglie siete indagati alla Procura di Roma. Avreste sottratto, secondo le indagini naturalmente, insomma, tutta roba da provare per carità, 500.000 di euro dalle casse del sindacato. Che cosa risponde?
Perché siamo che alle 16 vado dal PM, che stiamo dando tutta documentazione al Guardia di Finanza che sta procedendo alla verifica, e che sono poi tutte voci tracciate e tracciabili, quindi non abbiamo sottratto assolutamente nulla. Tra virgolette, quando si parla di bonifici fatti sul conto di mia moglie, sono i bonifici dei miei emolumenti mensili che mi dà il sindacato, che non vanno a finire sul mio conto ma sul conto di mia moglie, proprio per dividere quelle che sono le spese che io faccio per il sindacato e quelle che sono i miei emolumenti mensili.
Cioè, in sostanza, il sindacato la paga e poi lei fa il bonifico a sua moglie in automatico, o è il sindacato?
No, lo
direttamente?
Direttamente il sindacato.
È direttamente il sindacato. Sì. Si parla anche di ricariche di carte, prelievi di contanti.
Sono carte prepagate che sono state date ai segretari confederali e ai dirigenti confederali, proprio per tracciare ogni movimento delle spese che facciamo.
E quindi,
questo la Guardia di Finanza già lo ha appurato.
Quindi lei dice non abbiamo nulla da nascondere?
No, assolutamente no.
Perché c'è stata una perquisizione anche nella abitazione della coordinatrice della Segreteria Generale, Laura De Rosa?
Assolutamente no, non c'è stata nessuna... questa cosa la posso smentire categoricamente. Sono stati presso la mia abitazione e presso la UGL.
Solamente presso l'abitazione e presso la sede dell'UGL. Naturalmente hanno acquisito.
A casa mia non hanno trovato assolutamente nulla.
Hanno sequestrato computer. Che cosa hanno fatto? Hanno sequestrato computer, documenti?
Hanno aperto il computer, hanno visto cosa c'era e non hanno trovato nulla e lo hanno lasciato lì. E non hanno preso assolutamente nulla dalla mia abitazione.
Grazie a Giovanni Centrella, segretario generale dell'UGL, per essere stato con noi, per essersi fatto raggiungere in questa giornata comunque complessa. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Come avete sentito, respinge tutte le accuse. Grazie Centrella, buona giornata.
Grazie a voi.
Noi una pausa, ci ritroviamo tra un attimo con i mercati.
Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti.
Il Tribunale ha deciso, Silvio Berlusconi andrà ai servizi sociali, obbligo solo per una volta a settimana, potrà andare a Roma dal martedì al giovedì. Secondo l'Istat, lo sconto fiscale programmato dal governo varrà a 714 euro per le buste paga delle famiglie meno abbienti. La borsa non premia le scelte del governo. Il giorno dopo le nomine e il ricambio ai vertici delle società quotate, i titoli sono negativi. La vicenda degli embrioni scambiati, i genitori genetici presentano denuncia, nessuno si è fatto vivo con noi, abbiamo saputo la notizia dalla televisione. La borsa.
Borse in diretta.
E qualcosa lo abbiamo già accennato nei titoli, anche se Eni ha preso in questo momento la via positiva più 0,43%, negativa comunque la borsa nel suo complesso, FTSE MIB più 0,71%, FTSE All Share più 0,65%, in un quadro europeo che invece è positivo. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ben ritrovata.
Buongiorno.
Come mai andiamo peggio degli altri?
Il Milano va peggio degli altri listini perché è in forte ribasso il settore bancario, che pesa molto sull'indice principale, particolarmente in ribasso il Monte dei Paschi, che perde il 9% su ipotesi di un incremento dell'ammontare dell'aumento di capitale da 3 a 5 miliardi di euro. L'Istituto Senese stamattina ha detto che sta valutando l'importo dell'operazione.
Senti, per quanto riguarda invece le società appunto coinvolte al cambio di vertice, non l'hanno presa bene. bene i mercati, Finmeccanica cede il 3,5%, anche Enel insomma cede lo 0,75%, Green Power 1,5%.
Sì, in particolare perde terreno Finmeccanica, come dicevi, perde quasi il 4%, questo dopo la nomina di Mauro Moretti ad amministratore delegato. Il mercato teme un possibile stop alla vendita di Ansaldo Breda e Ansaldo STS, che cede il 3,3%. Va meno male Eni, che adesso, come dicevi, è passata in positivo in seguito alla nomina di Descalzi, che viene vista in continuità con la gestione di Paolo Scaroni.
Grazie a Isabella Taso e Radio Corriere del Sole 24 Ore, buona giornata.
Buona giornata.
Effetto giorno, le notizie in 60 minuti.
Abbiamo parlato tanto delle nomine fatte ieri dal governo, oggi è stata presentata la nuova edizione del Festival dell'Economia che si svolgerà a Trento, nel quale tra l'altro si parla anche di leadership. Stefano Totoro, è così? Buongiorno.
Sì, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori, è così perché il titolo del Festival Economia di Trento, nona edizione di questa che è diventata ormai una tradizione, è proprio quello delle classi dirigenti, crescita e bene comune, un appuntamento dal 30 maggio al 2 giugno, a cui prenderanno parte diversi esponenti del mondo economico italiano ed internazionale, dai due premi Nobel per l'economia, Eric Maskin e Daniel McFadden, a dirigenti del calibro dell'amministratore delegato Fiat Sergio Marchionne e del presidente Rai Anna Maria Tarantola, oltre ovviamente a diversi esponenti del governo come il ministro Padoan. La presentazione del festival si è svolta il giorno dopo le nomine da parte del governo dei dirigenti delle società pubbliche, e questo abbiamo chiesto un parere a Tito Boeri, direttore scientifico del Festival dell'Economia, che ha sottolineato i segnali positivi, ovvero il limite dei tre mandati e la partecipazione femminile, ma anche qualche problema, ha detto Boeri. Sentiamolo.
Le società che richiedevano maggiore ricambio, soprattutto Eni, vedono tutto sommato affermarsi una scelta di continuità con la gestione precedente. E poi sulla presenza femminile sono soprattutto incarichi di facciata, non in posizioni esecutive. Non c'è stata rottamazione, c'è stato un parziale ricambio e bisogna discutere molto più a fondo dei criteri con cui questo ricambio deve avvenire.
E grazie al nostro Stefano Totoro per questi aggiornamenti. Lucio Malan, senatore di Forza Italia, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Silvio Berlusconi andrà ai servizi sociali, ha obbligo solo per un giorno a settimana e per almeno 4 ore consecutive, potrà andare a Roma dal martedì al giovedì. Mi sembra che la famosa agibilità politica ci sia.
Sì, per una volta Berlusconi è stato trattato come un'altra persona che si trovasse nelle sue stesse situazioni davanti a un tribunale. Se fosse successo anche in precedenza non sarebbe neppure stato condannato, però nel senso che coloro su cui non ci sono prove o addirittura ci sono prove della loro innocenza non vengono condannati. Posto che è stato condannato a 4 anni e gliene resta uno da scontare, è più o meno il trattamento che avrebbe ricevuto qualunque altro cittadino.
Lei dice, perché qua abbiamo degli ascoltatori che ci scrivono, un altro si sarebbe fatto il carcere.
Ma neanche per sogno, ma figuriamoci, una persona di 77 anni, incensurata, con indubbi meriti civili per una condanna, un reato di senza pericolosità sociale, con un anno da scontare. Le dirò che io, da autorevoli magistrati e di sinistra, ho sentito che di solito l'affidamento ai servizi sociali è un fatto puramente nominale, cioè il signor tale è affidato ai servizi sociali, punto, e basta, e poi per il resto fa esattamente quello che gli pare, per cui non è assolutamente così.
Senta, Malan, un'ultima cosa, quindi sostanzialmente siete soddisfatti, direi.
Non possiamo essere soddisfatti che un innocente veda comunque la sua libertà limitata, tanto più quando è il leader di un partito. Però, ripeto, data la situazione in cui siamo, la condanna ormai c'è già stata, quella in Cassazione, e di conseguenza questo modo di scontarla, ripeto, è quella che sarebbe stato dato a qualunque altro cittadino, e per cui ci va bene.
Grazie a Lucio Malan, senatore di Forza Italia, le auguro buona giornata e saluto Alberto Ragnedda, sindaco di Arzachena. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno sindaco. Ci eravamo sentiti per altri motivi in passato, ci eravamo sentiti per questioni che riguardano l'alluvione,
sì.
L'alluvione. E però invece la chiamiamo per una vicenda diversa, poi magari se abbiamo un attimo di tempo ci racconta anche come vanno le cose da quel lato. Che cosa è successo? Che c'era una serie di parcheggi di accesso alle spiagge per turisti e anche per residenti che però sostanzialmente non erano di proprietà del comune, ma di proprietà di chi che le ha chiuse?
Sì, la società proprietaria Land Holding, proprietaria di quei terreni, i famosi 2500 ettari della Costa Smeralda che furono acquistati dal Qatar, dal magnate Tom Barrack, dall'americano Tom Barrack. E abbiamo trovato che quelle aree che da sempre, da oltre 50 anni, da quando esiste la Costa Smeralda, erano, come dire, private sì, ma ad uso pubblico, erano chiuse da dei massi. Ma io già avevo scritto da dei massi di granito che ne impedivano l'accesso. Ovviamente stiamo parlando alle spalle della spiaggia di Lisciarruia, che è una delle spiagge più belle, sicuramente la più grande, per intenderci ci stanno migliaia di persone nell'arco dell'estate.
E quindi non si può parcheggiare sostanzialmente?
Quindi non si può parcheggiare, immaginiamo una zona molto delicata anche da un punto di vista ambientale, soprattutto sul tema incendi, quindi è impossibile parcheggiare nei parcheggi appositi e si dovrebbe parcheggiare lungo la strada. Questo è impossibile perché sì, non ci sarebbe alcuna sicurezza, ecco, nel farlo, soprattutto in caso di incendi.
Ma quindi non possono accedere nemmeno i mezzi di soccorso, per esempio, o appunto, dato che lo citava lei, le camionette dei Vigili del Fuoco?
Beh, in realtà c'è la strada pubblica, quella che è già dell'ente, che si può accedere. Il problema è che se dovessero durante la stagione parcheggiare lungo la strada, perché i parcheggi sono chiusi, i turisti, a quel punto ci sarebbe il blocco del traffico, non vi potrebbe più accedere neanche i mezzi di soccorso.
Ma avete parlato con la proprietà, sindaco?
Ma io ho ricevuto proprio ieri una comunicazione per iscritto da parte della società che dava come dire, una sorta di disponibilità di quelle aree di parcheggio sub condizione e questo ovviamente non è accettabile.
Sotto quale condizione, scusi?
Ma intanto ad esempio la gestione dei parcheggi non può essere concessionata ad altri, ma è chiaro che i comuni in Italia non fanno i parcheggiatori, è ovvio che nel momento in cui hanno la disponibilità di un'area poi danno delle concessioni ad altri tramite dei bandi pubblici, quindi è chiaro che c'erano una serie di vincoli che non consentivano comunque all'ente di procedere all'affidamento e alla gestione delle aree di parcheggio.
E quindi che cosa volete fare? Espropriate?
Ma noi abbiamo, per la verità, deliberato in giunta pochi minuti fa con l'avvio del procedimento, della procedura di esproprio.
Naturalmente immagino ci saranno ricorsi a questo.
Ma questo è assolutamente probabile, però la procedura ovviamente non è solo propedeutica, come dire, aprire delle aree di parcheggio, ma la riqualificazione, la messa in sicurezza di tutto quel litorale, quella fascia di litorale che da Lisciarruia va per diversi chilometri, dove assolutamente anche contro gli incendi è anomalo che ad oggi, nel 2014, quelle aree non fossero già proprietà dell'ente pubblico e non del privato.
E quindi voi dite comunque a prescindere devono essere nostre, cioè a prescindere da che, come dire, che l'emiro, che il Qatar decida di chiudere oppure no quei parcheggi, cioè...
Ma intanto non credo che queste cose, ecco, io non credo che l'emiro abbia dato mai ordine di mettere dei massi da nessuna parte, ho difficoltà proprio mentalmente
a pensarlo. Non penso che l'emiro decida di mettere sì, effettivamente i massi davanti, lo diciamo figurativamente. Diciamo.
Certo, quindi probabilmente qualche altra persona, qualche persona che sta nel mezzo, poi fa delle scelte che sono lontane dagli interessi generali del territorio, dove peraltro poi se si investe invece bisogna avere un po' di accortezza. A noi interessa molto la sicurezza e lì vanno fatte degli interventi per la questione incendi, quindi gli espropri sono propedeutici a una messa
quando
in sicurezza.
Quando diventano operativi questi espropri?
Ma di fatto ci vuole un pochino di tempo perché ovviamente ci sono i tempi della pubblicazione e i tempi anche dei ricorsi, però il primo atto è stato fatto, ecco, la delibera di giunta è stata fatta ed è un peccato perché dopo tanti anni di disponibilità che noi abbiamo avuto, ormai cinquantennale anche dal principe Aga Khan che fu il fondatore ad altri, quest'anno ricevere questa sorta di mancata disponibilità ci lascia un pochettino così, insomma, è un dispiacere.
Senta, Sindaco, ultima domanda. Come promesso, in 30 secondi vorrei capire come vanno le cose. Il vostro è stato uno dei comuni più colpiti dall'alluvione, parliamo dell'alluvione del, se non erro, novembre sì, dell'anno scorso. Vorrei capire da lei come vanno le cose.
Ma il comune d'Arzachena, vuol dire, al di là del danno interiore che resta, le quattro vittime che sono indimenticate nel dramma, indimenticabili, però si è ripreso, stiamo sistemando i problemi che c'erano nelle strade, la viabilità anche nella zona del litorale, sta arrivando la primavera, è arrivata, sta arrivando il sole dell'estate e francamente...
E se ripiove, Sindaco?
Ma avevamo attivato tutta una serie di interventi, di pulizie degli alvei, eccetera. Credo che quella fase triste sia superata. Ora inizierà quella del problema degli incendi, ma su questo ovviamente ci stiamo adoperando e speriamo che lo Stato non ci voglia far mancare i Canadair che tanto servono in questa zona. Ecco.
Grazie Alberto Ragnedda, sindaco di Arzachena. Traffico.
Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti.
È il momento di Mario Platero e di America 24.
America 24 di Mario Platero.
Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero.
Gold medal in journalism.
I premi Pulitzer, ieri il Nobel, chiamiamolo il premio Nobel del giornalismo stampato, del giornalismo scritto, questi premi sono stati annunciati ieri dalla Columbia University e diciamo subito che sono andati al Guardian e al Washington Post per gli articoli che hanno rivelato lo spionaggio della NSA. La notizia l'hanno data loro per primi grazie ai contatti diretti con Edward Snowden, l'analista dell'NSA che aveva dato i suoi materiali ad alcuni giornalisti. È stato un lavoro che ha richiesto varie settimane, mesi di preparazione prima che ci fosse la pubblicazione. Il caso tipico del ruolo civico svolto dal giornale, dal giornalismo, il ruolo attivo, la difesa e la tutela di quello che è l'interesse del pubblico vis-à-vis certi poteri costituiti che potrebbero abusare delle loro posizioni di vantaggio, delle loro posizioni esclusive. Questo premio inevitabilmente alimenterà qualche polemica perché naturalmente Snowden è oggetto di attacchi per aver violato le leggi americane. Ma vediamo chi altro ha vinto. Boston Globe, lo staff del Boston Globe per la cronaca, per la copertura dell'attentato alla maratona di Boston. Ricordo quella giornata terribile, la ricorderete tutti. Poi il reporting locale al Tampa Bay Times, David Phillips per National Reporting alla Gazette Colorado Springs. Dunque questi premi non vanno soltanto ai grandi e questi premi vanno veramente ai piccoli giornali anche. Cercano di premiare l'eccellenza giornalistica dovunque si manifesti nel paese. Il New York Times ha vinto premi soltanto per la fotografia, per la tragedia di Boston di nuovo e per la attentato a Nairobi. Il Detroit Free Press ha vinto un premio per la copertura della crisi finanziaria della città. Ecco, è proprio a quest'ultimo elemento, la crisi finanziaria della città, l'aspetto finanziario, l'aspetto economico che a noi interessa molto, su cui vorrei soffermarmi un momento, perché giornalismo significa scavare, analizzare, capire al di fuori di motivazioni politiche, economiche, che cosa sta succedendo. E dunque il giornalismo finanziario per primo deve darci informazioni sulla trasparenza del mercato. Abbiamo visto questo libro di Michael Lewis in cui si vede, un ex giornalista tra l'altro, in cui si vede come il mercato grazie alla tecnologia batte non soltanto i giornalisti che sono lì che annaspano, ma addirittura gli stessi operatori con operazioni di hyper trading, di front trading e così via e così via. Ecco, io approfitto della disponibilità di una grandissima giornalista finanziaria americana proprio per focalizzare, visto che oggi si parla di giornalismo, l'attenzione della tosta trasmissione di oggi sul giornalismo economico e finanziario. E ho con me, direi, l'eccellenza assoluta da questo punto di vista, una delle principali giornaliste economiche e finanziarie americane, Maria Bartiromo, Maria Bartiromo, che ha vinto, e oggi tra l'altro un altro premio, ha vinto l'Urbino Press Award del 2014, le sarà consegnato all'ambasciata d'Italia a Washington in una cerimonia organizzata dall'ambasciatore Claudio Bisognero. La Bartiromo, beh, non credo che abbia bisogno di resumé, è stata alla CNBC per 20 anni, ha cominciato con la CNN, insomma ha fatto storia davvero nella copertura televisiva dei mercati e della finanza. Buongiorno Maria.
Buongiorno Mario.
Ecco, beh Maria, insomma giornate di premi per tutti, Pulitzer da una parte, tu dall'altra col premio Urbino, insomma, ma è sempre più difficile o sbaglio fare il giornalismo? Cioè c'è un bombardamento continuo di notizie, spesso è difficile distinguere il vero dal falso, internet prevale, Twitter, grande confusione, ma tu come riesci a venirne fuori? C'è sicuramente un bombardamento dell'informazione, mi dice Maria, ognuno di noi riceve un flusso continuo di informazioni da Twitter, dall'agenzia, dalla televisione, dai giornali, sicuramente dai singoli, dalle fonti, insomma sta diventando sempre più difficile separare ciò che è importante da ciò che non lo è. Io ho scritto un libro proprio su questo che si chiama Separiamo le notizie dal rumore, quindi è un problema, questo libro è scritto anni fa, ma è un problema che esiste da sempre, adesso è ancora più grande. Dunque per individui, per investitori, quello che è importante è non farsi distrarre dal rumor, dall'indiscrezione, dal rumore di fondo, e aspettare e reagire prendendo il tempo per capire che cosa è importante e che cosa no. Ecco, poi chiedo a Maria, dopo la crisi del 2007-2009 e negli ultimi anni, soprattutto con atteggiamenti aggressivi da parte di alcuni giornalisti, sembra che sia stato chiuso un po' l'accesso alle fonti finanziarie per giornalisti economici, le banche sono più chiuse, le aziende non vogliono parlare, non si fidano. È vero? Ecco, Maria mi risponde, beh, è la differenza tra il sensazionalismo e il professionismo, tra la credibilità e la superficialità. Io non avverto questa pressione perché io non faccio scandalismo, ho un rapporto di fiducia con le mie fonti, con le aziende su cui cerco di informare. Certo, chi fa giornalismo scandalistico, sensazionalista, beh, è chiaro che non rende alla fine un servizio a quello che è il vero utente di questo servizio, cioè il lettore. Magari cerca di fare un servizio a se stesso per fare dei titoli roboanti, allora a quel punto la fiducia cessa. Io ho sempre avuto ottimi rapporti con le fonti, forse una delle cose che ho fatto meglio alla CNBC e prima ancora alla CNN, ve lo ricordo, adesso è passata a Fox da febbraio, Maria Bartiromo, è stata proprio coltivare le relazioni e fare in modo che le mie fonti potessero fidarsi di me. Così quando avevo bisogno di sapere la verità, informazioni di background su un certo fatto, potevo contare su di loro e loro su di me. E parlando dell'high frequency trading, mi aggiunge Maria, la questione è che il mercato è cambiato, non è che questi operatori fanno delle cose illegali, semplicemente approfittano dei vuoti di regole e per poter sfruttare una tecnologia che si è mossa più avanti di quelle che erano le dinamiche di un tempo. E dunque quello che io dico è inutile che attacchiamo gli operatori che fanno certe operazioni nel contesto legale. Cambiamo le strutture del mercato. Bene, infine il premio. Maria, tu sei uno dei grandi idoli della comunità italo-americana. Ecco, che sensazione ti fa ricevere questo premio dall'Italia?
How do you feel about this recognition and about going to Italy? Because you will go then to Urbino in Umbria to receive the award.
Well, I feel so proud that the ambassador is giving me this award because.
Intanto, mi dice Maria, sono fiera delle mie origini, della mia educazione, è stata un'educazione italo-americana. Il successo nella mia vita è dovuto a questa educazione. La mia è una famiglia di lavoratori, un po' all'antica magari, se vuoi. La famiglia di mio padre viene da Salerno e Napoli, la famiglia di mia madre è da Agrigento. Mio nonno arriva in America nel 1919. Pensate, arrivò sul Rex, questo famosissimo transatlantico. Salerno faceva il muratore e poi proprio per questo viaggio con Rex è venuto in America, ha fatto un ristorante che ha chiamato Rex Manor. Abbiamo tutti lavorato moltissimo, il lavoro è una delle nostre componenti morali, questo mi ricorda sempre da dove vengo, e cioè dall'Italia. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho con me ancora i microfoni, America 24, Maria Bartiromo, quindi vorrei coinvolgerla nella scelta. Maria, what do we play?
I think we should play Joey Ramone, the famous punk rock singer who wrote a song about me. He named it Maria Bartiromo.
Maria Bartiromo, scritta da Jay Ramone. Fantastico, let's go. tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.
America 24.
Effetto giorno @radio24.it per scriverci. Simone Spezia, mi trovate su Twitter. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Ci risentiamo tra poco con GR24 e domani alle 13 con Effetto Giorno.